Un canto molto scritturale e anche una risposta per quelli che vogliono diventare discepoli, perché è la parola che ci fa diventare discepoli. E vogliamo chiedere a fratello Giuseppe delle domande su un soggetto molto bello e speciale. Una cosa bellissima che i fratelli scrivono spesso, da tutto il mondo veramente, un desiderio così bello che hanno è di diventare discepoli, diventare sposa di Cristo. E hanno delle domande: come si fa? Anche se lo so che leggendo nella Bibbia già abbiamo un'idea, però non siamo ancora arrivati e abbiamo tante cose che dobbiamo migliorare e tante domande come essere più fermi nella fede, più stabili nella fede, perché abbiamo tutti cadute. E allora volevamo chiederti domande su questo: come fare a diventare discepoli, sposa di Cristo nel mondo di oggi? Perché 2000 anni fa le cose erano molto diverse di oggi, quando i discepoli sono stati addestrati da Gesù. Oggi come si fa a diventare discepolo?
Beh, guarda, io non è che sono arrivato da nessuna parte, che la sposa di Cristo ancora non è sposata con Cristo e, diciamo, fidanzata. Quindi
Sì.
posso condividere le poche cose che ho imparato nella mia vita, questi pochi anni di predicare il Vangelo, cominciato nel secolo passato. Siamo tutti secolari e millenari.
Sì.
Posso condividere le cose che ho imparato. Va bene, quindi ci sono dei fratelli che magari sono più avanti di me, più bravi di me, più maturi di me, quindi non credo di essere meglio di nessuno, però quel poco che ho imparato, Signore mi aiuti a condividerlo. Allora, se mi fai domande precise cercherò di essere preciso, se
Io
fai
ti farò
domande
una
vaghe
domanda.
saremo vaghi.
Ti farò una domanda io. Tanto tempo fa il mio padre mi ha detto una cosa che mi ha colpito tanto. Allora, lui si è risposato, divorziato dalla mia mamma, e si è risposato con una signora dolce, però lei è molto religiosa, prega tutti i santi, va in chiesa
Ortodossa, no?
ortodossa, sì, visita tutti i conventi,
Santuari.
digiuna, ma veramente più che tanti che io ho conosciuto, no?
Sì,
Cioè,
ma la conosco e così.
allora, una volta mio padre è venuto a me e mi ha detto: ma io sono confuso, non capisco una cosa. Qual è la differenza tra te, Dora, che anche tu ami Gesù, leggi la Bibbia, e la mia
Mia
moglie, che
moglie,
si chiama
che tu
Fiorita?
non visiti santuari.
Sì, tu non fai digiuni, non visiti santuari, non preghi a tutti i santi, ma vedo che anche tu ami Gesù. E lui mi diceva: sono confuso, ma non è la stessa cosa, non è la stessa Bibbia, non è il stesso Dio. Qual è la differenza tra voi due? E io ho fatto fatica a spiegarlo perché non è che, come dice la parola, l'uomo naturale non può discernere le cose spirituali. Allora, fino a oggi lui non capisce qual è la differenza tra me e la sua moglie che segue, no, no rosari perché è ortodossa, però quasi altri tipi di rosari ortodossi, diciamo.
Ripetono preghiera anche loro?
Sì, pregano la Madonna, tutto. E ogni problema che lei ha va in chiesa, paga per le preghiere, va a visita tutti i conventi. Infatti, quando mio padre è stato ammalato, lei ha fatto un mucchio di cose religiose, no? Però non è cambiato niente. Allora, forse anche questo può aiutarti a vedere una differenza tra le persone che amano Gesù, però sono, non lo so, religiosi, non so come spiegare.
Guarda, ripeto, non è che ho una formula, io poi c'ho solo. Il Signore mi ha dato un dono delle scritture e che io quando ho problema la mia bacchetta magica sono solamente le scritture, non ho altro. E poi grazie allo Spirito Santo che ho e che abbiamo, discerniamo come si applicano queste scritture a ogni problema. Quindi in questo caso qui stiamo parlando come diventare la sposa di Cristo. Innanzitutto bisogna essere discepoli per essere sposa di Cristo, innanzitutto. Se non siamo discepoli non possiamo essere sposa di Cristo. Discepolo non vuol dire uno che è come San Paolo che deve andare a fondare dozzine di chiese, no, è sufficiente che nel suo cuore è disposto a vivere e morire per Gesù, offrire tutto, tutte le cose spirituali, non solo scaldare una panca, ma le cose materiali, la sua casa, i suoi soldi, il suo conto in banca, il suo tempo, tutto prima Gesù. E non da non confondere con il Vangelo di prosperità che dice mettetelo nelle tasche del predicatore. Non è così che si spendono i soldi per il Vangelo, si danno
Allora,
per evangelizzare. Innanzitutto la persona stessa deve sostenere e finanziare il proprio evangelismo, non è che siamo qui a pagare uno che lo faccia per noi, va bene?
Allora, per essere sposa, prima di tutto devi essere discepolo. E per essere discepolo devi andare per il mondo e non possedere niente, lasciare tutto, abbandonare tutto, andare per il mondo e evangelizzare?
Beh, con la scrittura Marco 16:15 che tu ti riferisci, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, non è tradotta bene nella Bibbia, perché è un po' intraducibile dall'originale greco. Uno ha fatto un'analisi lunghissima, è andato da uno studioso di greco, eccetera, un missionario, ha scoperto che quello che veramente significa andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo non dice andare in tutto il mondo, che è impossibile, neanche Gesù l'ha fatto, no? In realtà quello che quella scrittura vuol dire è ovunque nel mondo andate, ovunque state andando, okay, predicate il Vangelo.
Okay,
Dio non poteva chiedere, non poteva dire andate in tutto il mondo.
Non riesci?
Uno dice sì, ma si riferiva a tutta la Chiesa, ma neanche tutta la Chiesa è andata in tutto il mondo. Non puoi andare in tutto il Polo Nord, Polo Sud, eccetera, in tutto l'Oceano Pacifico, eccetera, e Atlantico. Quello che vuol dire ovunque siete nel mondo, ovunque andate, ovunque state andando nel mondo. Gesù non ha mai viaggiato più di, che so io, qualche centinaio di chilometri. Va bene, questo è stato tutto il suo mondo. Non è mai uscito da Israele. Oddio, è andato in Egitto con sua mamma e papà putativo, è andato in Egitto, è nascosto lì. Bebè. Quindi, per essere sposa di Cristo, innanzitutto deve essere discepoli, ma per essere discepoli certo bisogna evangelizzare, ma per evangelizzare non deve andare in tutto il mondo. Poi tu per esempio, tu sei italiano, tu puoi evangelizzare gli iraniani, puoi evangelizzare i siriani, puoi evangelizzare gli afghani, i cinesi, gli africani, tutti puoi evangelizzare, perché adesso diciamo l'Europa è piena di immigrati, non c'è bisogno di andare in Centrafrica, il Centrafrica è venuto a te.
Sì.
Quindi se chiese che dicevano potessi essere missionario, sei missionario, svegliati, la missione è venuta a te.
Amen.
Siccome tu aspettavi che la montagna venisse a te, allora tu devi andare alla montagna. Va bene, quindi
allora,
i migranti sono arrivati.
Ovunque vai puoi evangelizzare, ma devi abbandonare tutto che hai detto prima, di non possedere niente, non avere niente. Devi abbandonare tutto e solo evangelizzare?
Abbandonare tutto quello che ostacola l'evangelizzazione. Io guido la macchina, io guido l'automobile, io uso un frigorifero, qui noi usiamo una lavatrice, qui usiamo una casa, qui usiamo tante cose, però tutto quello che ostacola l'evangelizzazione abbiamo abbandonato, cominciando col comprare casa, comprare terreni, quello è un ostacolo, perché tu non possiedi una casa, la casa possiede te, è meglio affittare, costa di più, certo, però sei libero. Si libero di andare senza palla al piede, che questa casa appartiene a me, ho investito tutti i soldi in questa casa, sto ancora pagando il mutuo e ci vorrà ancora 1, 2, 10, 15 anni, tu sei prigioniero per 10 anni finché paghi il mutuo e dopo c'è chi di vendere, non riesce a vendere, c'è questo fratello americano, ci ha scritto dall'America, ha detto vogliamo partire, venire da voi, tutto qua, però abbiamo deciso di regalare la casa, nessuno la vuole comprare.
Sì.
Che il diavolo li prende in giro, gli dice comprate una casa a 100, la vendrete a 200, in realtà adesso la casa vale 50, nessuno la vuole e la devono regalare, ed è meglio regalare, perché questo dice Luca 14:33, cosa dice?
Che uno che non abbandona tutto quello che ha non può essere il discepolo di Gesù.
Ecco, ora bisogna interpretare la Bibbia un pochino, non è che abbandonare tutto, i vestiti che tu indossi, le scarpe, le sandali, il bastone, no, abbandonare tutto quello che ostacola.
Ok, però si può dire allora che anche una moglie e figli che sono anche cristiani, diciamo, senza di loro puoi servire Dio meglio e di più perché hai più tempo. Allora sono considerati un ostacolo?
Beh, guarda, io ho moglie e 6 figli e servo il Signore meglio con loro. Non è mica sempre così la cosa.
Ok.
Se invece loro fossero anticristo, come quel fratello che ci ha scritto che a casa sua suo figlio si è portato una donna e conviveva con una donna a casa sua e bestemmiava Dio, quando le pregava per il cibo lui tirava bicchieri contro le pareti, spaccava piatti contro le pareti, e gli ho detto se loro non vogliono uscire di casa esci tu, è uscito e tutto si è sistemato, la moglie appena lui è uscito lei si è messa con un altro, che si vede la vedova dietro le spalle, dice: ah, il figlio è andato, alla fine è tornato a casa sua, si è liberato di moglie e figlio e degli spiriti cattivi.
Sì, sì,
è andato
sì,
a vivere
sì,
nel garage di casa.
Sì, sì, sì.
Questo fratello. Quindi voglio dire, il cristiano non abbandona mai la famiglia, ma però il cristiano esce da Sodoma, se poi la moglie non vuole uscire diventerà statua di sale. Capito?
Sì, 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 sì. Va bene, no, questo è importante perché ci sono anche quelli che scrivono: ho una moglie bravissima, però io devo andare a seguire Gesù, quindi lascio figli e moglie.
È successo anche questo.
E allora, in questo caso, no, tu devi aiutare la moglie a seguire Gesù insieme a te, perché insieme sarete ancora più forti.
Sì, sì, no, il cristiano non abbandona mai la famiglia, casomai è la famiglia che abbandona lui. Gesù non ha abbandonato sua madre e i suoi fratelli, che non credevano in lui, Giovanni 7, 5, fratelli non credevano in lui, non li ha abbandonati, loro hanno abbandonato lui, e se volevano seguire, potevano seguire come tutti gli altri, no?
E sai una cosa che i fratelli hanno difficoltà a bilanciare nelle loro vite? È quelli che hanno famiglia e lavori e devono continuare a lavorare per sostenere la famiglia, però nello stesso tempo vogliono essere discepoli. È difficile per molti bilanciare queste due cose: servire al mondo per lavorare per un salario o servire Dio. Quanto tempo dedicare a ognuno di queste due parti della vita? È difficile sapere il bilancio corretto.
L'equilibrio perfetto è a Dio più possibile, al mondo il meno possibile. Primo Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose del mondo. Chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi trovare un lavoro che ti consenta di servire Dio.
Ma proprio
non
per
un lavoro
il fatto,
da usare come scusa per non servire Dio.
Proprio per il fatto che lavorano nel mondo, non si sentono discepoli 100%.
No, e tu puoi essere discepolo 100%, se, che sei nel mondo o no. Paolo costruiva tende, vediamo Atti capitolo 16-17, verso lì, faceva tende con Aquila e Priscilla. E Paolo che stava a tende, lavorava, però il suo cuore era pronto, appena arrivato Apollo l'ha preso, sono partiti.
Mm-hmm. Sì, però ci sono anche fratelli che hanno la chiamata e hanno anche la possibilità di veramente abbandonare tutto per il Signore, come io. Il Signore mi ha chiamato e anche mi ha dato la possibilità, non ho avuto famiglia, moglie, marito, no? Famiglie per... Ok, padre, mamma, però nient'altro. Allora, se tu hai la possibilità e Gesù ti chiama, devi farlo, no?
E certo, se no non sei discepolo. Se non sei discepolo, neanche sposa. Infatti, leggi Giovanni 8, 31 e 32. Cosa dice?
Giovanni 8,
31 e 32.
31 e 32. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Sì, poi vai avanti. Noi siamo figli di Abramo.
Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventare liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato.
E poi dice: se foste figli di Abramo?
39. Essi rispondendo gli dissero: il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo.
Allora, capito, cioè, se tu fosti cattolico, fareste le opere di un buon cattolico. Se tu sei un buon pentecostale, fareste le opere di un buon pentecostale. Se tu sei vero cristiano, fareste le opere di vero cristiano. Se tu sei la sposa di Cristo, farai le opere della sposa di Cristo. Quindi Gesù stava dicendo, verso 31-32, se siete veramente miei discepoli, continuerete nella mia parola. Quindi non è solo scaldare una panca e dire: io sono, attaccare fuori dalla chiesa, la chiesa fuori dalla chiesa, attaccare il marmo, la grande chiesa, la chiesa perfettina, la chiesa dei giusti. Non serve a niente, queste sono cretinaggini. Sono le opere che mostrano se siamo a Filadelfia o Laodicea. Quindi per diventare sposa devi prima essere discepolo, se no sposa te lo puoi dimenticare. Quindi discepolo cosa vuol dire? Non è che devi andare come Paolo e Pietro. È abbastanza che nel tuo cuore sei al 100%. Se oggi Gesù ti chiede c'è da andare a morire per Gesù, si parte. se ti chiede vendere la casa e di comprare biglietti per partire, per andare dove vuoi, che Gesù ti guida, a polo nord, a polo sud, a polo est o polo ovest, vendi la casa e parti. Se mancano i soldi per il Vangelo, vendi la casa e finanzi il Vangelo, il tuo Vangelo, la tua evangelizzazione, non il Vangelo di prosperità che devi, no niente, per finanziare innanzitutto la tua evangelizzazione. Quindi questo è il discepolo, questo è il vero discepolo. Ma se la gente neanche disposto a vendersi la carriola, una bicicletta, una macchina per andare a finanziare il suo Vangelo, che discepolo è? Quindi non bisogna fare finta di essere discepoli quando non lo si è. C'è la storia, Atti capitolo 5, che c'erano discepoli, Atti capitolo 2 e capitolo 4, che vendevano le case e loro venivano trattati come spose di Cristo, come discepoli, come leader. E allora cosa c'è? I falsi leader, i falsi discepoli hanno detto: allora qui si tratta di dare soldi, eh? Allora Anania e Safira vanno e suonano la tromba: abbiamo venduto un terreno, ecco tutti i soldi, anche noi siamo pezzi grossi adesso. E invece il Signore li ha messi alla prova, sono tenuti la metà dei soldi, Pietro li ha, poi sono morti, Spirito Santo li ha uccisi. Perché hanno fatto finta di dare tutti i soldi quando hanno dato solo la metà? Perché volevano il titolo, l'onore, la gloria di essere apostoli, grandi discepoli, e non lo erano. Quindi non fare finta di essere discepolo se non ne stai pagando il prezzo, perché Dio ti mette alla prova e vai a finire come Anania e Safira. Se tu sei un cristiano a mezzo cuore, non far finta di essere a cuore pieno. Se sei un cristiano, vai a Matteo 13, per cortesia, Matteo 13, 8 e 9. Se sei un cristiano al 30%, non far finta di essere al 100% sposa di Cristo, sii onesto, non fare come Anania e Safira, che erano a mezzo cuore e hanno fatto finta di essere a cuore pieno. Attenzione alle finte.
Sì.
Questo è un esempio dei cristiani falsi che fanno finta di essere: oh, io sono la sposa di Cristo, o perlomeno voglio diventarlo, io sono discepolo, voglio diventarlo, e poi non danno neanche tutto il cuore a Gesù. Leggi
Matteo 13, 8 e 9. E un'altra cade in buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda.
Va bene, 23.
Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto, e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno.
Va bene, quindi qui vediamo, poi andiamo a Luca 14, una bella scrittura lì. Qui vediamo che il buon seme sulla buona terra sono i cristiani veri, sono quelli che sono veri, però la proporzione è diversa. Una è chiesa di Sardi, l'altra è chiesa di Laodicea, l'altra è chiesa di Efeso che ha perso il primo amore, e poi Pergamo che tollerava la gente sbagliata in chiesa, eccetera, e poi c'è la chiesa di Filadelfia che era vera. Cioè, cercare di non fare finta. Se sei battista, non fa finta di essere pentecostale, mm-hmm. O viceversa. Se sei mezzo cuore, se sei un marito adultero, non andare in giro a dire: io sono cristiano, faccio quello che posso. Tu sei un ipocrita. Mm-hmm. Se sei un marito, una moglie, un fratello, una sorella a mezzo cuore, non suonare le trombe, io qua, io là. Ne abbiamo visto diversi di questi, sì, anche noi, sì, tutte, sì. Le chiese le vedi.
Parlavi prima di opere della sposa. Quali sono le opere della sposa?
Chi c'ha Luca 14, 33?
Luca 14, 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo.
Ok, Giovanni 13, 15 e 17. Ce l'hai lì?
Sì.
Qui vedi, quindi Gesù qua dice: rinunziare tutto quello che ha non può essere mio discepolo.
Queste sono le opere della sposa?
Non far finta di essere discepolo, non può essere sposa se non sei almeno discepolo, no? Quindi non far finta di essere discepolo, non far finta, se non rinunzi a tutto quello che hai, cioè tutto quello che ostacola il discepolato, l'evangelizzazione, la crescita in Cristo. E sì, ma io ho un lavoro per mantenere la famiglia, mi serve pagare l'affitto, quello puoi tenerlo, è logico che mi serve una macchina per andare a lavorare, è logico che puoi tenerlo, mi serve una casa almeno 3, 4, 5, 6 stanze, perché c'ho, a casa mia c'è mia madre, mia nonna, c'ho 3, 4, 5 figli, mi servono 3, 4, 5, 6 stanze, nessun problema, ti servono, Dio ti benedica. Non è Gesù, non è che ti dice vendi le ciabatte così vai in giro scalzo come San Francesco e così prendi l'infezione ai piedi, non stai chiedendo quello. D'accordo? Abbandonare tutto quello che hai. Cioè Gesù gli ha dato un asinello, dice no, abbandono l'asinello perché ho abbandonato. No, usa l'asinello. Oggi io ho preso aerei, i missionari prendono gli aerei. No, non posso prendere l'aereo perché io devo andare in giro con San Francesco a piedi di scala. Ma no, prendi l'aereo. Cosa c'è in scrittura?
Giovanni 13, 15 e 17. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io.
Se sapete,
queste cose, siete beati se le fate.
Quindi quali cose? Rinunziare a tutto, abbandonare tutto, lasciare tutto, tutto quello che ostacola l'evangelizzazione. Se tu c'hai una casa, che posso dire, una casa con 10 stanze, le usi per li riempi di pecorelle, benissimo, 10, 20 stanze, che sto facendo un esempio ovviamente. Se tu c'hai, ti serve una macchina piccola, grande, un trattore, ti serve per il Signore, usalo, capisci? Abbandonare tutto non vuol dire andare sotto un ponte. Se tu possiedi 2 o 3 case, ne usi solo una, le altre le vendi, lo porti alla tua chiesa, se la tua chiesa è una chiesa vera, oppure non vuoi dare alla chiesa, e non parli mica della mia, parli di una chiesa qualsiasi, una chiesa meglio della mia, non vuoi darlo, usalo per il Vangelo, mi seguite?
Allora, secondo quello che hai detto prima, per essere discepolo devi avere il cuore 100% dedicato a Gesù. E questo non significa che devi fare come Paolo o come i discepoli nella Bibbia, di lasciare tutto, andare nel mondo chissà dove, non devi fare come fratello Giuseppe, ma sì, devi ubbidire in tutto quello che Dio ti dice. Qualsiasi cosa il Signore ti mostra, tu devi ubbidire e allora sarai 100%.
Sì, un fratello appunto, un fratello c'è scritto, mia moglie non mi permette di predicare il Vangelo, non mi permette di seguire Gesù, mia moglie liti, scintille, sì, fuochi e fulmini. Sì. La moglie così, cosa fa la moglie così? Fai come Lot e sua moglie. Lot è uscito da Sodoma e ha invitato la moglie. E la moglie invece di seguirlo ha voluto girarsi a vedere Sodoma e è rimasta là. È rimasta a Sodoma perché gli ha detto Lot a rimanere lì, non è che Lot gli ha detto non ti voglio, diventa statua, una statua, non gli ha detto questo, andiamo moglie, però quando la moglie si è fermata neanche lui si è girato a guardarla, mi segui? Tu segui sempre il Signore, poi la famiglia, se è una famiglia del Signore, ti seguirà, se è del diavolo si fermerà,
sì.
Perché c'è anche quello, ma Matteo 10, 34 a 38 parla delle false famiglie, ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, ma matrimoni che Dio non ha unito, Dio li separa, come dice Matteo 10, 34, porta una spada a separare la nuora dalla suocera, eccetera.
Parliamo di cose materiali per essere discepoli, però sono solamente cose materiali che fanno un discepolo? Quali sono le opere di un discepolo, di una sposa?
Materiali e spirituali.
E quali sono quelli spirituali?
Spirituali è evangelizzare, cercare le pecorelle, capisci? E il materiale e lo spirituale, perché per concretizzare lo spirituale serve il materiale. Quindi devi finanziare il tuo Vangelo, quindi non devi condannarti se ti serve un lavoro. Certo, se tu sei un missionario che hai la fede di andare in giro a distribuire nuovi testamenti, CD, DVD del Vangelo, eccetera, e passare il cappello, vivi così, nessun problema. Però se tu questa fede non le hai, aspetta a venderti la casa e poi vai a vivere sotto un albero predicando il Vangelo, non funziona così. Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a addestrare i discepoli, poi piano piano sono diventati apostoli, no? I grandi apostoli. Quindi cosa devi fare? Nel nostro caso, quello che Dio ci ha mostrato a noi è di fare una chiesa in casa. Va bene, noi evitiamo di fare riunioni contro riunioni, a mangiare spaghettini e dire oh noi siamo tutti salvi, noi siamo tutti spirituali, noi siamo tutti santi. No, il vero discepolo fa una chiesa in casa sua, ci ha mostrato il Signore, e raggiunge le pecorelle. Quindi la chiamata nostra, la nostra chiesa dello Spirito, è di fare chiese. Noi, il Signore ci ha chiamato non solo a cercare persone da convertire e poi li ributtiamo nell'oceano a nuotare, no. Quando una pecorella si converte, oppure si è già convertita, gli diciamo ok, qui c'è un corso biblico che ti suggeriamo di seguire, se vuoi far parte della nostra chiesa devi fare questo corso biblico, se no trovi un'altra chiesa dove non c'è, se non ti piace. Quindi il corso biblico che ti insegna, una delle cose principali, oltre alla salvezza, Spirito Santo, profezie, e devi fare una chiesa in casa. Noi, la nostra chiesa, il Signore ci ha detto, dovete essere una chiesa di chiese, una comunità di comunità, ogni comunità, oppure ogni famiglia, papà, mamma, marito e moglie, coi figli, quella è una chiesa. Però se sono fedeli, se sono discepoli, andranno a evangelizzare. Non evangelizzare i fratelli che già credono, così facciamo gli spaghetti insieme. No, evangelizzare pecorelle che non credono, pecorelle perdute, pecorelle sperdute, e fratelli di altre chiese che sono, le hanno cacciati fuori dalla chiesa o che hanno abbandonato chiese indegne e che sono sperdute e non sanno più cosa fare, raggiungere questi fratelli e insegnare loro come fare una chiesa a casa loro, perché loro possano evangelizzare pecorelle per le strade, gente che magari non crede, quindi invitarle a casa loro, quindi fare una chiesa a casa loro.
Questo è un altro punto, un'altra difficoltà che molti fratelli hanno. Ci scrivono che non hanno nessuno con il quale evangelizzare insieme e vorrebbero non essere da soli, perché è difficile da soli. Vorrebbero avere qualcuno che li accompagna a evangelizzare e così lavorare insieme e sì, formare chiese nelle case. Però se uno è completamente solo, cosa può fare?
Ma guarda, la nostra chiamata è fare chiesa nella casa, ok? Perché oggi certe chiese addormentate dalla domenica pensano che solo riunirsi a cantare è chiesa. No, no, quella è chiesa addormentata. Una chiesa che si unisce a cantare, a pregare, nel Nuovo Testamento non la vedo. Nel Testamento vedo il comandamento che dice andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Quindi se tu sei un fratello singolo, una sorella singola, tu vai a evangelizzare. Non è che devi andare, oggi vado a evangelizzare, no, tu vai fuori a fare la spesa, vai a lavorare, vai a fare una passeggiata al parco, non vai a evangelizzare, vai fuori, senza neanche volerlo, senza neanche programmarlo, troverai pecorelle. E c'è quella, tu sei una donna, trovi una donna seduta su una panchina, che magari sta piangendo o è triste, e sei un uomo, vai dagli uomini.
Allora, se sei solo...
Quindi, presto, se tu sei fedele, presto troverai una pecorella da seguire tutti i giorni. Poi sarete in quattro, poi in otto, e li inviterai a casa tua, quelli degni, quelli veri, non quelli, attenzione, i falsi fratelli. Invita a casa tua e presto, tu eri solo, presto sarai in due, in quattro e in otto, se sei fedele. Amen. Se invece sei il signor Lamentino... Quello che dice, oh nessuno mi aiuta, oh nessuno mi dà soldi, oh nessuno, io voglio un apostolo, oh io voglio un pastore che venga con me nelle strade, io voglio, 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 e voglio, e scusa, se tu vuoi un fratello, te lo vai a evangelizzare un fratello, tu cerchi moglie, vai a evangelizzare, e tra le pecore che evangelizzi, il Signore ti farà trovare anche una moglie, come è successo a me. Se questa è la sua volontà, se invece non avrai mai una moglie perché magari sei un San Paolo, allora non la troverai perché non è volontà di Dio, ma se è volontà di Dio la troverai come è successo a me. Io poi mia moglie siamo diventati due e poi quei figli siamo diventati in otto, cioè sei figli, e poi voi anche, insomma siamo diversi. Quindi è facile, 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 la risposta è sempre evangelizzare. Tu sei una sorella singola che tutti i giorni guardi le pareti, oh nessuno mi ama, dov'è un pastore che viene qua a lavarmi i piedi, dov'è un pastore che viene qua a cucinarmi, dov'è che mi porta gli spaghetti, dov'è un pastore, un anziano che mi ami, nessuno mi ama, oh lacrime, lacrime, ma scusa, aiutati che Dio ti aiuta. Io nella mia vita sono rimasto, in 43 anni che seguo Gesù, ci sono stati periodi, mesi, a volte ero solo per tanti mesi e di qua di là mi spostavo. Sì, certo, c'erano sempre amici di qua e di là, ma andavo a evangelizzare.
Da solo?
Anche da solo. Anche da solo e non ero mai solo. Ero sempre pieno con Gesù.
Sì.
E se sei con Gesù, che sei veramente un discepolo, presto starete in tre. Cos'è ti dice Gesù? Oh, c'è una pecorella lì al parco. Guarda, tu sei al supermercato che stai comprando un po' di bicarbonato, non so cosa stai comprando, e lì c'è una donna, un uomo. Ok, però se sei un fratello singolo, non andare a evangelizzare solo le belle donne con i tacchi alti, capito? Le pecorelle perdute non sono solamente le donne con i tacchi alti e la minigonna. Sì, sono anche le vecchiette, sono anche i bambini, sono anche i giovani. Va bene, e qui attenzione, quando io evangelizzo, io distolgo completamente la mente dal sesso, se la donna è sexy, eccetera, mi concentro sul cuore. Va bene? Se devo scegliere, non scelgo la donna che ha con la gonna più corta, scelgo la pecora più aperta.
Amen,
d'accordo?
Amen.
Attenzione, no, lì casca l'asino, e ne ho visti diversi di asini cascare così. Dovete guardare al cuore. Va bene, se siete maschi, consiglio di raggiungere, di evangelizzare i maschi, femmine, evangelizzate le femmine. E va bene, dopo quando avete più esperienza, quando avrete, allora potete evangelizzare anche il sesso opposto, possiamo fidarci di voi. Va bene, qui tutti evangelizzano, tutti ci possiamo fidare qui. Ma se siete un fratello singolo che non ha moglie, non andava solo a evangelizzare le donne. Conoscevo un missionario, faceva quello, gli serviva una moglie, e lui evangelizzava solo le donne. Poi gli ha detto un giorno, ma tu guarda che tu stai sbagliando, guarda che non è così che troverete. Infatti non l'ha trovato.
Sì, non evangelizzi per interesse, vai per Gesù, poi come tu dici, dopo un po' di tempo impari anche come discernere quelli che cercano Gesù o cercano tu perché tu sei una ragazza. Però all'inizio è meglio stare lontano da questi problemi, perché solo distruggono l'evangelizzazione e perdi tempo con pecore false. Quindi all'inizio, prima che si impari come evangelizzare bene, è meglio uomini evangelizzate uomini, donne evangelizzate donne. Poi piano piano si impara tutto.
Guarda, una scrittura, Luca 9, perché tanti vogliono essere chiamati chiesa di Filadelfia, ma non vogliono abbandonare il comodo modo di vivere e i lussi dell'Odissea. Cioè vogliono la torta, ma non vogliono pagare gli ingredienti. Quindi non possiamo essere discepoli di Filadelfia e pagare il prezzo di Laodicea. Mi segui? Non puoi dare un concessionario di Mercedes, voglio una Mercedes nuova, fiammante, di lusso, però voglio pagarla come una Fiat 500 scassata dall'autodemolizione. Scusa, se tu vuoi una Mercedes o una Volvo, che macchine c'hanno di questi giorni? Non andare lì a dire voglio pagare il prezzo di una topolina, sai, c'erano queste macchine topoline, e voglio pagare il prezzo della macchina usata, però vorrei una nuova. Cioè, se tu sei un cristiano di Laodicea, cioè mezzo cuore senza offesa, o io posso esserlo, non facciamo finta di essere Filadelfia, cioè c'è un prezzo da pagare per essere discepoli. Non fate finta di essere discepoli se non lo siete, perché il Signore vi metterà alla prova. D'accordo? Guarda, leggi il prezzo dei discepoli, ce l'hai in Luca 9, 57-62, scrittura che credo i fratelli hanno memorizzato, quindi ripassiamola.
Ora avviene che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo nei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Questo era il discepolo super veloce. Signore, conta su di me. 1, 2, 3, 4, 5, batti sulla sua. Sai, conta sulla schiena. 1, 2, 3, conta su di me, conta quanto ti pare. E questo è sparito dalla Bibbia, questo qua. Perché Gesù gli ha detto, ah sì? Ma guarda che non ci sarà camera da letto col comodino, la candelina, la Bibbia lì pronta. Sei pronto a dormire dove ci sono scarafaggi, dove volano i pipistrelli di notte? Sei pronto che magari i serpenti si aggirano, devi accendere un fuoco a tenere lontani? Il figliol dell'uomo non c'ha neanche dove... Il cuscino è una pietra a volte. Sei disposto? Dice, ho capito tutto, arrivederci. Verso 59.
Poi disse a un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire il mio padre.
Questo qui era il signor buona reputazione. Dice prima vado a salutare mio padre, e il saluto è stato così grande che ancora non è tornato. È stato un saluto così lungo, ma cosa vai a salutare se Gesù ti chiama?
Questo dice seppellire mio padre.
A volte cos'è che dice seppellire?
Seppellire, sì.
Ah, se all'altro che vuole salutare.
Il prossimo che vuole salutare. Okay.
Questo vuole seppellirlo. Era morto o vivo questo padre? Era ancora vivo?
Era vivo, sì. Credo, non lo so.
Perché, sai, seppellire il padre in Israele c'era una grande eredità da riscuotere. Cioè, non sappiamo neanche se era morto questo padre. E comunque Gesù cosa gli risponde al 60?
Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va a annunziare il regno di Dio.
Allora Gesù sta dicendo, quelli che non sono, che non stanno seguendo Gesù, sono morti. Sta dicendo questo. Sì, dice, sì, il sì, mondo sì. È pieno di cadaveri viventi, sta dicendo Gesù. Lascia che i cadaveri viventi, che non c'è niente da fare, ma sì, sono occupati, lavorano, fanno soldi, non c'è niente da fare, questo è il regno di Dio, non conta niente. Là c'è questi cadaveri viventi, seppelliscono i morti. Cioè, lo senti questo nelle chiese di oggi?
No.
Non si sente molto,
no,
perché
no,
le
no,
chiese
no.
sono mezze morte. No. Andiamo al 61.
Ancora un altro gli disse.
Stiamo parlando del prezzo da pagare se vuoi essere discepolo. Adesso, dopo che uno fa l'analisi di coscienza, vedere se ancora vuoi essere discepolo. Capisci? Tu non andare in guerra a dire: io vorrei essere in prima linea, offrire il mio petto a prendermi le pallottole del nemico e dare un esempio a questi che hanno paura. Ma vai a farlo però, non solo a chiacchiere. Che discepolato non è solo le canzoni in chiesa, oh Signore, musica, pianoforte, io ti amo, trombe, trombette, pronto a morire per te, tromboni, contrabbassi, poi andare a casa, avere l'aperitivo, cappuccino e vedere la telenovela. Discepolato non è qua, non sono quattro canti, non è riunirsi con i fratelli là vicino a fare spaghettati insieme, quello non è discepolato, quello è spaghettato. Raviolato e lasagnato, va bene, il discepolo è quello che chiacchiera poco e fa i fatti, d'accordo? Andiamo avanti.
61. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia.
Permettimi cosa? Di?
Congedarmi.
Congedarmi, separarmi.
Da quelli di casa mia. Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio.
Va bene. Quindi sta dicendo Gesù: se tu vuoi andare a salutare quelli di casa tua dopo che Gesù ti ha chiamato, non sei adatto al regno di Dio. Cioè vuol dire che, oh, vuol dire, fratello Giuseppe, ma stai scherzando, non puoi salutare. Vabbè, li puoi salutare, ma attento come li saluti però. Puoi anche salutarli.
Mentre te vai.
Sì, cioè, io questo lo interpreto, è un saluto di evangelizzazione. Cioè li saluti come io sono andato a salutare i miei, io sono andato a casa mia, io dopo che ho ricevuto lo Spirito Santo sono andato a salutare i miei.
Ok.
Capito? Ero a Londra, ho ricevuto lo Spirito Santo, ho evangelizzato lì, poi ho preso l'aereo, ho andato a Milano, ho sbarcato.
Sei andato a Milano da Londra per salutarli?
No, perché sono andato in Italia.
Ah, ok.
Passando da Milano sono arrivato a salutare, e lui okay. Abitava vicino a Milano, zona di Monza. Allora vado a salutarli. E com'è che li ho salutati?
Non lo so.
Il Signore mi ha detto: attenzione ai saluti. No, non è ciao ciao, no. Era Gesù.
Ah.
Entro in casa, come va? Bene, tutto qua. Ah, come è andato in Inghilterra? Ah, sì, qua. Adesso cosa fai? Dice: vi spiego subito. Ah, benissimo. Sono arrivati tutti, c'ho due fratelli, papà e mamma. E allora gli ho detto: bene, allora raccontaci. Innanzitutto voglio pregare che Gesù benedice sta casa e voi. Pregare, ma prima racconta, ora lascia perdere. Mio padre è comunista stalinista, mia madre è cattolica di nome, anzi neanche di nome, gli altri due fratelli niente, non se ne parla, è una casa di atei, insomma. Gente simpatica però. E lui gli fa: no, pregare, che pregare? Qui non si prega, qui non pregano mai. Dico: no, pregare, io sono diventato cristiano, qui devo pregare che Dio vi benedice, che Dio benedice la casa. E, insomma, mi guardavano, sai, presente quando guardo un alieno?
Sì.
Mi guardavano: ma cosa dici, sono serio? Serissimo. Ma no, ma aspetta, non essere così precipito. No, niente, qua io non parlo, non si fa niente se non preghiamo. Sai quando Samuele è andato a trovare la casa e la famiglia di Davide, così era Primo Samuele capitolo 16, mi pare 16, è andato là e dice: chi manca? Manca Davide, Piero, che venga qui, che se non viene lui non si mangia. E si è andato preso di corsa, l'hanno portato e l'ha unto re di Israele. E gli ha detto: se qui non preghiamo, qui non si fa niente. Insomma, alla fine hanno ceduto e tutti hanno pregato per ricevere Gesù. Tutti, infatti tranne uno sono salvati, tre sono salvati.
Grazie Gesù,
quindi quattro cristiani, uno no.
Quello è un bel saluto, sì.
Quello più grande no, gli altri tutti sì. E allora che è successo? Allora li ho salutati, e sono venuto per salutarvi. Li ho salutati, ma dove vai? E vado a servire il Signore. Ma questi hanno pregato, sono calmati. Se non avessero pregato me ne sarei andato lo stesso. Questo saluto va bene.
Sì.
Ma quel saluto che questo qua voleva fare era un saluto di incastrarsi come un palo nel fango e non uscire più, d'accordo?
Sì.
Questo è il prezzo di discepoli. Vuoi essere discepolo? Questo è il prezzo. Se non vuoi pagare questo prezzo, non dire che sei un discepolo.
Allora abbandonare te stesso, le tue idee, le tue i modi di fare, perché uno pensa: no, io devo fare le cose come le fa il mondo, devo seppellire il padre, devo fare quello, devo fare quell'altro, però devi abbandonare queste idee mondane.
Seppellire il padre, sai, una casa da morti di lusso, di mogano, di noce, legno pregiato che ti costa un occhio dalla testa, devi pagare i fiori del prete, devi pagare le campanelline, tutti gli alambicchi sulla porta di chiesa, che devono mangiare tutti, tutti devono mangiarci, un umore, caro mio. I funerali costano così oggi che c'è gente che non muore più, c'è lo sciopero dei morti, non muoiono più perché i funerali costano troppo, quasi quasi, no?
Allora, da questi versetti si vede che essere discepolo significa anche abbandonare le tue idee.
Innanzitutto le tue idee, chi non rinnega Gesù, se stesso.
Sì, dov'è quel versetto?
Rinnega se stesso. Cercarlo.
Lo posso cercare.
Ok, che non abbandoni le cose che ha e abbandona anche se stesso. Credo che forse Marco 8 può essere.
Sì, penso che sì.
Controlla, Marco 8, Marco 34, 38.
8, 34.
34.
Camminata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, sì, rinunzi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Alleluia, quindi rinunciare a se stesso. Non solo, è facile rinunciare al diavolo, al male, ai peccati, sì, alle malattie. Gesù, guariscimi perché io voglio essere... No, dammi i soldi che voglio essere un discepolo, paga i miei debiti, fammi evitare il divorzio, guarisce dalle malattie, tutte cose belle, giuste. C'è tutto da guadagnare, no? Gesù, guariscimi, arricchiscimi, che io ti segua. No, caro. Rinnegare se stesso, essere disposti ad andare a dormire dove non c'è cuscino. Le volpi hanno delle tane, però tu no. Sono meno di una volpe, certo. Meno di una volpe, neanche la tana per te.
Sì,
niente.
Sì, 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 sì.
Va bene? E questo è il discepolo.
E infatti voglio dire che quando io vi ho incontrati, no? Avevo 14-15 anni, vivere per Gesù per me sembrava una cosa wow, andare in giro per il mondo, no?
Avevi 14 anni?
Sì, abbandonare i miei genitori che mi davano solamente problemi, litigavano sempre, mia mamma mi odiava, non mi accudiva, no? Allora per me è stata una
non
cosa...
Non hai abbandonato niente, insomma.
Sì, è stato un passo avanti,
miglioramento,
diciamo. E dopo che ho cominciato a essere discepola e andare in giro a evangelizzare, mi sono resa conto cosa significa essere discepolo.
Adesso lo liberarsi dai problemi.
Sì, svegliarmi la mattina quando dovevo dormire, andare a evangelizzare quando pioveva, abbandonare le mie...
Prima andavi a nuotare a giocare il tennis, adesso invece andavi nelle strade a cercare pecorelle. E a volte non è solo mezz'ora, a volte è 6 ore al giorno, 7 ore al giorno. E caro mio, sudare e combattere il diavolo che ti dice: che strana religione che hai trovato.
Esattamente, allora quello è diventare un discepolo. Veramente, fare le ossa di un discepolo attraverso le difficoltà.
Farsi le ossa?
Attraverso le difficoltà.
Certo. Certo, se tu vedi i corpi specializzati, in Italia si chiama la Digos, mi pare, e anche nell'esercito ci sono, in America si chiamano i SEALs, Navy SEALs, mm-hmm, i corpi altamente specializzati, che l'addestramento è più duro della guerra. Cioè quando entrano in guerra quelli vanno a riposarsi. Cioè ci sono corpi speciali che devi sapere fare tutto, paracadutista, sommozzatore, devi sapere guidare un carro armato, devi sapere guidare, ci sono corpi che devi sapere guidare anche l'aereo in caso di emergenza, devi sapere il basico, un motoscafo. E allora, quindi un discepolo è disposto a fare tutto, innanzitutto morire per il Signore, va bene? Innanzitutto.
E morire a te stesso.
E non è solo abbandonare i peccati.
No.
Questo qui non è mica deve essere discepolo per abbandonare i peccati. Questo è abbastanza che sei Laodicea che vuoi non andare all'inferno e abbandonare i peccati.
Sì, sì, esattamente.
Ma qui stiamo parlando di abbandonare le cose belle, le cose buone. Isacco sull'altare, mica gli ha detto mettimi un pacco di immondizia.
È vero.
Cosa fanno i satanisti? Rapiscono un bambino, lo sacrificano a Satana. Grazie.
Sì.
E bambino di quell'altro.
È vero.
Ci sono satanisti che sacrificano maiali, tagliano la testa alle galline. Capisci? Dio ha detto in Malachia: maledetto chi offre a Dio un bue zoppo o un animale cieco, maledetto. Quindi, secondo Samuele 24 dice: c'era uno che voleva regalare al re Davide il sacrificio da offrire a Dio. fa, non lo pagare, te lo offro io. E Davide fa, no, io te lo pagherò con tante, denaro contanti, perché non offrirò al mio Dio olocausti che non mi sono costati niente.
Che bello.
Cioè i satanisti rapiscono bambini e lo sacrificano, che il Signore li maledica, quelli lì. Nel nome di Gesù Cristo ne posso... Oh, Armageddon, ragazzi. I satanisti fanno quelle cose, rapiscono persone per fare traffico di organi, cosa, gente così. Sfido che Dio ha inventato l'inferno. Ma noi no, non sacrifichiamo a Dio una cosa rubata. Sacrifichi a Dio il tuo meglio,
Amen.
Il tuo Isacco, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori e te stesso. Com'è che li sacrifichi? Sacrifichi nel senso che a volte Dio ti chiama e devi abbandonarli, no? Ma lo fanno tutti, tutti abbandonano la famiglia. Chi l'abbandona per sposarsi, per andare in Australia, chi l'abbandona per andare a fare, per iscriversi, per arruolarsi nell'esercito, chi si arruola nella polizia, chi parte, va in Germania a lavorare perché non ha soldi, tutti abbandonano la famiglia prima o poi.
Però
quando l'abbandoni per Cristo, apriti cielo, tutti i farisei offesi, sì. I laudiciani a strillare, che religione sei, perché è il diavolo.
È vero.
Infatti quando io ho abbandonato tutto, la mia mamma ha detto, ma sei pazza, vai così nel mondo per seguire chi? Gesù? E io le ho detto la stessa cosa. Se mi avessi sposato con uno che andava in Australia, per te... there wouldn't have been any problem.
Non ci sarebbero stati problemi.
Però perché voglio seguire Gesù... Mi dai problemi.
Esatto, te ti mancano 3 mesi per finire a prendere il diploma e l'abbandona tua madre ancora si tira i capelli. 3 mesi gli mancavano a questa. Io mi ha chiesto cosa faccio. Io ti arrangi tu, gli ho detto, è il tuo problema. Infatti mi pare che gli ho detto, ma non ti converrebbe? No, io non voglio finire. Sei sicura? No, io non voglio finire niente. D'accordo.
Sicurissimo, ho aspettato 3 anni per poterlo farlo.
Quindi va bene, quindi il discepolo abbandona tutto e... Poi,
una cosa che voglio dire è perché uno può pensare, ma è difficile seguire Gesù, devi abbandonare se stesso, dormire su una pietra, con la testa su una pietra. Però io lo vedo come uno che, perché Gesù è il nostro sposo, no? E parliamo di discepoli, di sposa. Io lo vedo che come una fidanzata che si sposerà e avrà un sposo, avrà... la cosa più bella che è il matrimonio con lo sposo, è disposta a abbandonare la famiglia, i problemi per sposare lo sposo. È lo stesso con noi. Sì, saranno sacrifici in questo mondo,
Gesù,
essere discepoli, però vale la pena perché saremo, con l'aiuto di Dio, la sua sposa.
Scusa, Dio per raggiungere noi il branco dei disgraziati ha offerto... il minimo che aveva nel regno dei cieli o il massimo?
Il massimo.
Ha offerto un figlio zoppo, una bambina, una figlia cieca?
No.
Ha offerto Gesù Cristo,
sì.
Né cieco né zoppo. Il suo figlio unigenito. L'unico figlio che lui ha creato da una vergine tramite lo Spirito Santo, non ne ha creati altri, figlio unigenito. Quindi ha offerto il meglio. Cosa ci ha dato? Una trasfusione di sangue artificiale e vegetale? Il sangue di Gesù Cristo. E noi cosa daremo a Dio? Un po' di immondizia della domenica mattina seduti in chiesa a scaldare una panca morta e stramorta, più morta di noi?
No.
Quindi, guarda, Ebrei 13, c'è una scrittura lì, anche secondo Timoteo 2, guarda, leggi un po' lì. Perché parla davvero di discepolato che c'ha anche un costo spirituale, e cioè diventare soldati del Vangelo. Quindi non è solo qui do i soldi e te, qui i soldi, pronto. No, quei soldi è una parte, ma le decime, non è sufficiente dare le decime e offerte in più. No, ci vuole dare anche il cuore e il servizio, quello che puoi. Se sei zoppo... zoppicando parli di Gesù. Se sei mezzo cieco o cieco completamente, la bocca che funziona parlerai di Gesù. Sì. Una persona ogni ora, una persona al giorno, una persona ogni 2 giorni, quando puoi parlerai di questo. È discepolo. Uno può essere zoppo, cieco e anche una prostituta e andare nel regno di Dio prima dei religiosi. Dove lo dice? Matteo 21 31.
Lo leggo?
Sì.
Matteo 21, verso 31.
L'ultima parte B.
E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio.
Va bene, quindi qui abbiamo delle prostitute che possono essere sposa di Cristo prima di certi religiosi. È questione di cuore, non di professione. Che mestiere fai? Io faccio il fariseo, io faccio il religioso, io faccio... Va bene? Qui quella è invece prostituta, quella va prima di te nel regno di Dio, se tu sei a mezzo cuore, va bene? Maria Maddalena apparentemente era una prostituta, va bene, o comunque una grande peccatrice, e quella è stata l'unica che Gesù gli è apparso, la prima, pardon, che gli è apparsa la resurrezione, e c'era Maria, la sua mamma, lì, aspettando che sua mamma se ne andasse, virgoletta la Madonna, o che se ne andasse per apparire a una ex prostituta. Va bene? Pensa
sì,
un po'.
Sì, 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 sì.
Guarda, Ebrei 13:17 cosa parla? Dice, parla che il vero discepolato, bisogna per essere discepoli, bisogna divenire prima soldati del Vangelo. Quindi obbedienza. In nessun esercito al mondo tu puoi fare il poliziotto, il soldato, se non ubbidisci agli ufficiali. Però ci sono questi anarchici oggi, questi New Age, entrano nelle chiese e loro dicono, io ubbidisco solo a Dio. Interpreta la Bibbia a modo mio, è sotto missione obbedienza, ma neanche per il fischio, io sono libero in Cristo. E trovati una chiesa dove sono tutti liberi e nessuno fa niente. Ebrei 13:17, poi 2 Timoteo 2 e Filippesi 1.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio.
Noi vediamo nel Nuovo Testamento che la Chiesa era sottomessa agli Apostoli. Qualunque Chiesa, non dico solo la nostra, in qualunque Chiesa vai, vera Chiesa, ok, che ce ne sono Chiese meglio delle nostre ovviamente, è sottomessa dal pastore. Invece oggi cosa fa il diavolo? Dice, oh, tu sei libero, sotto la grazia, e qui e là. No, prima cosa è di sottometti al tuo Paolo, al tuo Pietro, al tuo Giacomo, al tuo Giovanni, al qualunque sia il pastore tuo. Se sei una chiesa vera, ce ne sono molte, mica sono tutte Laodicea, grazie
sì,
a Dio.
Sì,
cioè,
sì.
Non pensare di poterti unire a una chiesa come si deve e non ubbidire ai tuoi pastori. Sottomissione come al Signore.
Questa è una cosa che... ho dovuto anche io imparare, e credo una cosa difficile da capire all'inizio, perché nel nome dell'amore fraterno ci approfittiamo dell'amore di un anziano, di un pastore,
che ti perdona sempre,
e poi non lo rispettiamo più. Io ho visto questo in me, è successo che, visto che tu, Giuseppe, ti consigli spesso e sei un amico con noi, non solo sei un pastore, un anziano, ma sei amico e parliamo delle cose più semplici come amici. E visto che dobbiamo dare questo amore fraterno tra di noi, ho notato in me una mancanza di rispetto verso di te quando il Signore ha voluto che io mi sottometto, che io obbedisco, perché erano cose giuste. Però il Signore mi ha corretto e ha detto che no, devi fare la differenza. Quando c'è un momento di rilassamento, quando tutti insieme prendiamo un tè o ci consigliamo o parliamo delle cose belle, scherziamo, e c'è il momento di ubbidire, sottometterti all'anziano quando lui parla con l'autorità di Dio, perché è Dio che lo ha messo in funzione, è Dio che lo usa, e tu devi discernere la voce di Dio.
Beh, non... qualunque chiesa, in qualunque esercito, qualunque, ovunque vai, c'è sempre una guida, un direttore di un ufficio, un ufficiale in un esercito, e quindi anche nelle chiese. Però oggi il diavolo entra nelle chiese e sta distruggendo l'autorità con lo stesso spirito di ribellione con il quale il diavolo si è ribellato a Dio.
Sì, sì, sì. Ma c'è questo pericolo di approfittarti dell'amore fraterno di un anziano e non rispettarlo più. E pensi, ma c'è uguaglianza, lui si consiglia con me, siamo uguali davanti a Dio, non è che Dio ama lui più di me, siamo uguali. Però perdi rispetto, e non solo, ma perdi rispetto verso Dio. E il pericolo è che tu perdi il rispetto verso Dio, non riconosci più la voce di Dio, non ti sottometti a Dio. L'anziano non c'entra niente più, è una cosa tra te e Dio.
È l'uniforme, non è la persona che ti sottometti,
sì,
la persona
sì.
È un peccatore come te, forse peggio, però è
lunto.
È l'uniforme, fin quando Dio tiene quel re, quel principe, quel pastore, quell'anziano lì, devi sottometterti. Quindi c'era il re in Israele, Davide e altri re, se erano unti di Dio.
Davide è un buon esempio di questo, si è sottomesso a Saul, anche se Saul era fuori luogo totalmente, però lui diceva, come posso fare questo contro l'unto di Dio?
Sì, finché Saul era lì doveva sottomettersi, sì. E si è sottomesso.
Mi viene in cuore perché tante volte parliamo di amore, Dio è amore, dobbiamo amarci. Io penso che tante volte attraverso questo amore, tra virgolette, il diavolo si infiltra e... uno dice, ma se mi ami perché mi correggi, perché mi dici queste cose, no? Però mi è venuto in mente una scrittura su 2 Timoteo 3:16, dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia.
Timoteo?
2 Timoteo 3:16. Allora sì, la parola di Dio dice, Dio è amore, c'è il tempo di amarci, di perdonarci, ma c'è anche un tempo quando la scrittura è per insegnare, riprendere e correggere. E veramente, già io ti conosco da più di 20 anni, ho visto l'amore di Dio attraverso anche le correzioni che tu mi hai dato, perché tu non hai voluto lasciarmi in quel stato male dove io ero, ribelle.
Inferiore, in stato errato.
In stato errato dove io ero ribelle o...
E ho dovuto correggerti.
E hai dovuto correggermi. E quello è stato amore. Anche se con la testa, con la mente carnale, uno non può comprendere questo. Com'è amore? Mi correggi? Però è amore. Perché tu hai detto, Dora, stai andando... Mi ricordo, e seguivo una persona ai tanti tempi in Europa dell'Est. Ero missionaria. Però mi sono innamorato di uno che non era per niente missionario. E ero fuori,
cioè, ufficialmente lo era,
ufficialmente bla bla, e tu mi hai corretto molto duro e mi hai detto, ma non ti rendi conto, ma sei cieca. Sono state parole dure, mi hai detto, sei cieca. Come, io sono cieca? Io vedo molto bene, ma tu non capisci, è amore, Dio vuole che io lo evangelizzo, bla bla bla. Però grazie a Dio per le tue correzioni forti che mi hanno aiutato a essere sulla via stretta e angosta.
Stretta.
Larga è la via che porta alla perdizione, dove tutti siamo liberi, in amore, ci amiamo. Oh, tu mi ami, allora lasciami fare quello che io voglio. Questo versetto per me è stato come una rivelazione. La scrittura è per correggere anche. No, la scrittura non dice solamente Dio è amore, però anche per correggerci. E io ti ringrazio pubblicamente, voglio dire, davanti a tutti i fratelli alla radio. Ringrazio a te, a Deborah, perché con il tempo le vostre correzioni mi hanno mantenuto sulla via stretta. E grazie a Dio per l'amore vero attraverso le correzioni. Dice in Proverbi, penso, che better is an open rebuke than secret love. Come si dice in italiano?
Sì, correzione aperta è meglio di amore nascosto.
E questo è quello che succede nelle chiese. Mamma mia, noi andiamo tante volte alle chiese a evangelizzare, ma c'è una ipocrisia lì? Tutti, oh, pace nel Signore, ti danno il segno della pace, ma dopo io li ascolto, escono fuori, si sparlano tra di loro. Però perché, se tu lo ami a quella persona, invece di sparlarlo, perché non vai davanti a lui e
diglielo?
Quello è amore. Però le chiese oggi sono sotto questo controllo demoniaco. Di controllare attraverso l'amore. Oh, io ti amo, non ti dico niente, ti do il segno della pace, però dopo vedo che tu stai commettendo adulterio o che stai facendo dei sbagli, però non ti dico niente.
Non è amore vero.
Quindi invece
non
di sparlargli alle spalle, dovresti andare io davanti. Tu sì. Sei fuori binario, il Signore. Infatti tanta gente si offende alla nostra radio perché... accarezziamo il gatto alla maniera sbagliata, il gatto che deve girarsi, non la Bibbia. Dille al gatto che è lui all'incontrario.
Per questo che io penso che un discepolo, almeno io nella mia vita, in questi 20 anni che ho seguito il Signore, che accettare correzioni è parte di essere discepolo.
Non è facile.
No, perché devi morire alla tua superbia.
Gesù aveva 12 discepoli, uno era Giuda e l'ha corretto, che lui mormorava, perché spendere denaro per l'olio di ungere i piedi di Gesù? E poi si è visto, perché non ha dovuto ricevere una correzione. Tutti gli altri 11 li ha rimproverati in continuazione, l'ha chiamata generazione, malvagia generazione, eccetera. Tante volte. Però hanno accettato il rimprovero. Se il... Chiunque di noi non si sottomette ai rimproveri biblici, non sarà mai discepolo, sarà sempre un Laodicea. Quindi se vogliamo diventare un Filadelfia, un discepolo, nella che poi è la via della sposa di Cristo, va bene, dobbiamo innanzitutto sottomettersi alle correzioni che vengono dalla parola. Una cosa che frustra un pastore di qualunque chiesa, che quando va con le scritture e queste mezzi cuori non lo ricevono. Va bene, per questo che Gesù, la parola mette questo comandamento, Ebrei 13:17, di sottomettersi come al Signore.
Anche le correzioni, ubbidire.
Amen. Secondo Timoteo 2:3-4.
Secondo Timoteo 2:3-4,
poi vai a Filippesi 1.
Tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.
Filippesi 1:29.
Filippesi 1:29. Poiché a voi è stata data la grazia per amor di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Quindi oggi l'inganno del nemico è che uno si pensa di unirsi a una chiesa e è già arrivato in paradiso. Ma anche in paradiso, cosa credi, che fa quello che ti pare?
No.
In paradiso ci sono gli arcangeli lì, gli arcangeli, ci sono c'è Abramo, ci sono i 24 anziani, anche lì c'è una... c'è una graduatoria, non è che valiva quello che ti pare.
Infatti è vero, quando ti unisci a una chiesa tu credi che tutto è perfetto in quella chiesa, cioè, e non ti aspetti a trovare...
Tu credi uno fuori binario, sta parlando.
E non ti aspetti a trovare niente di sbagliato.
Io spero di non essere così.
E credi che tutto deve essere come tu pensi che è perfetto, ma se la chiesa sarebbe perfetta non ti accetterebbe come membro perché tu non sei perfetto. E così neanche la chiesa è perfetta. Siamo tutti pieni di sbagli, di peccati, che Dio ci aiuti.
Una cosa qui, un buon soldato di Cristo Gesù che va alla guerra non si mischia vicino alla vita civile, cioè una cosa che manca oggi nelle chiese è che bisogna essere più soldati e meno civili. Qui sembra che tutti sono chiamati a fare i civili, a far niente, a costruire pallottole, ma non a spararle.
Mm-hmm.
E dove sono i soldati? E infatti i soldati del diavolo stanno vincendo, omosessuali, lesbiche, il nuovo ordine mondiale, gli islamici, gli anticristo, gli altri, vincono. E gli omosessuali entrano nelle chiese e controllano, adesso sposateci perché noi abbiamo, Dio ci ama, Romani capitolo 1, Dio maledice gli omosessuali, però loro certe chiese le benedicono. Queste sono chiese del diavolo, sono chiese sataniche. Le chiese dove benedico l'omosessuale sono satanici, satanisti, perché puoi benedire l'omosessuale che vuole pentirsi, ma non l'omosessuale che vuole, propaganda l'omosessualità, che va nelle strade senza mutande a dire che Dio lo ama. Quelli sono satanisti, quelli sono sodomiti di Gomorra, va bene?
Amen.
Oh, quindi quello che serve oggi servono soldati. Se vuoi essere un discepolo, cerca di essere un soldato. Se non vuoi fare il soldato, non fare finta di essere un discepolo, perché non lo sei. Il soldato gli danno, quando sono andato a militare, mi hanno dato fucile, a volte avevo anche il mitragliatore, e dice avanti marcia, basta. Come nell'esercito per il diavolo sì, ubbidiamo, esercito di Dio no, con la scusa dell'amore, della grazia.
Sì,
va bene, leggi
sì.
Galati, leggi 5:4, con la scusa della grazia, sono sotto la grazia, sono sotto l'amore, entra l'anarchia.
È vero.
Cos'è l'anarchia? New Age, leggilo.
Galati 5:4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia.
Siete caduti. Sta dicendo qui, la grazia non è un assegno in bianco, lo metti in tasca, fa quello che ti pare. La grazia la perdi. Cos'è la grazia? Una benedizione. La grazia si può tradurre, si può definire così, è la potenza di Dio per mettere in pratica il Vangelo. Questa è la grazia. Come Paolo diceva, io ho sofferto più di tutti gli altri, più di tanti altri, ha detto Paolo, ma non io, ma la grazia di Dio in me.
Amen, vero.
È la grazia che ti dà la grazia di essere crocifisso, di essere martirizzato, di soffrire, di porgere l'altra guancia. È la grazia. La grazia non è io adesso posso essere omosessuale, disobbediente, laodicea, mezzo cuore e Dio mi perdona perché sono sotto la grazia. Non c'entra niente, è una bugia satanica dire che la grazia perdona i peccati. Non è vero, i peccati non è perdonato se ti penti, se cambi, se li abbandoni, se segui Gesù a opere migliori.
Amen.
Va bene?
Amen.
Amen.
Va bene, guarda, dammi un'altra scrittura, Marco 10, guarda, Marco 10, 35 a 38.
Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui, dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io vi faccia? Essi gli dissero: Concedeci di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. E Gesù disse loro:
Cos'è detto? Prima arrivati, prima serviti? Il primo che si lancia sulla torta può prendere il pezzo più grosso.
No.
Ha detto così?
No, no.
No.
Infatti loro si sono lanciati, erano in gamba sei discepoli, erano tra i più, erano infatti le due leader, Giacomo, sì. E così era, e Giovanni e Giacomo,
Giacomo e Giovanni.
Leader sicuri, tutti e due martirizzati. No? Andiamo.
38. E Gesù disse loro: Voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato?
Capito, quindi Gesù gli chiede: Ma voi non sapete cosa chiedete? Siete in grado di essere battezzati del mio battesimo? Cioè, praticamente questo si può applicare a uno che vuole essere discepolo e camminare nella via della sposa di Cristo. E cioè, tu vuoi essere discepolo? Sì, ma calma, quello discepolo viene con un prezzo, c'è un prezzo attaccato.
Sì.
E non c'è scritto gratis, c'è scritto abbandonare tutto, dare tutto il tuo cuore, rinnegare te stesso, essere battezzato di un battesimo di discepolo. Qual è il battesimo di discepolo? Può essere il martirio, può essere, anzi sicuramente, vendersi la casa per il tuo Vangelo. Perché non puoi, un discepolo, io non, di solito, normalmente, non dico, non so sempre, ma di solito il discepolo non può possedere una casa perché lì la casa lo possiede lui. E quando c'è la persecuzione, come scappo con questa palla e catena attaccato al piede, la casa che lui possiede, come fa a vendersela?
Sì, sì, sì.
E poi l'anticristo mette la tassa sull'immondizia, va bene? E tu scappi nei boschi con la scusa che non hai pagato le tasse, sei ricercato dall'Interpol. Venditi la casa, fai come faccio io, paghi l'affitto, noi tante volte a metà contratto ci spostiamo per motivi qualsiasi, a volte persecuzione, a volte qualunque cosa, andiamo dal padrone di casa, paghiamo fino all'ultima lira, sistemiamo quello che abbiamo rotto, paghiamo l'immondizia, l'acqua potabile eccetera e ce ne andiamo, il padrone è contento, tutti contenti, interrompi il contratto quando ti pare, il padrone è contento, di solito è così, basta che paghi
tutto, sì.
Va bene? Ma se tu possiedi la casa, ci possono volere 10 anni per venderla, 5 anni, magari non la vendi mai, c'è una famiglia in America che la stanno regalando per partire, nessuno vuole comprare.
Va quindi bene? Il messaggio che abbiamo letto qui in Marco 10 è il
non
fatto
ho finito.
È che Giacomo e Giovanni vogliono essere onorati e sedere in un posto di gloria. Praticamente vogliono essere, ricevere gloria. Però Gesù risponde: ma siete voi pronti a pagare il prezzo? E anche a soffrire tribolazione se necessario.
Cioè essere battezzati e pagare questo prezzo? Sì. Nel loro caso lo pagarono, però nonostante lo pagarono, lo stesso non potevano essere discepoli di livello da sedersi alla destra e alla sinistra. Chi si siederà lì? Non lo sappiamo, forse Abramo, forse Davide, forse qualcuno, Mosè, no? E chi lo sa? E che scusa, tu che sei signor umile? Dice: Scusa Gesù, io sono più umile di tutti, io mi siedo alla tua destra, conta su di me. No, calma. Gesù infatti ha insegnato chiaro, quando sei invitato a una grande festa, non ti andare a sedere a capo tavola, eccomi, per favore, lustratemi le scarpe. Ti siedi all'ultimo posto. Va bene, quindi...
Va bene.
Quindi qua il messaggio è, sì, vuoi essere discepolo? Tu chiedi a qualunque cristiano, vuoi essere discepolo? Sì, automaticamente, conta su di me.
Sì, va bene.
Grazie, un altro cappuccino, sì, grazie, con la crema, grazie. Ma sei disposto a essere battezzato del battesimo di discepolo? Suppongo di sì, perché no? Com'è? Che battesimo? Che battesimo di cappuccino, di spaghetti o di lasagne? È battesimo di morire, di rinnegare se stesso, sì, di svenderti la casa. Se tu, io, per me un discepolo che possiede una casa non lo vedo. Non lo vedo, nella Bibbia non l'ho mai visto. Nella Bibbia vedo tutto il contrario. Luca 14:33, cosa dice a memoria?
Quello che non abbandona tutto quello che ha non può essere il mio discepolo.
Cosa vuol dire questo? Comprarsi una casa? No, vuol dire venderla.
Sì, sì, sì.
Venderla, non comprarlo. C'era uno che voleva essere discepolo, Marco capitolo 10, Matteo capitolo 19. Dice, maestro buono, cosa posso fare per avere la vita eterna? E dice, beh, mantieni i comandamenti. Tutto a posto, io sono il Signor giusto, Giustina, via dei giusti. Numero giustissimo, sono la chiesa dei giustini. Io ho già... primo, secondo, terzo, tutti i comandamenti li mantengo, bravo, e poi bravo, fai questo e allora vivrai, non vai all'inferno. Non vado all'inferno, come? Vivrò, c'è qualcosa che mi manca, c'è qualcosa che mi sfugge, mm-hmm. C'è qualcos'altro per caso, qualche dettaglio, come questi 12 ti seguono, io no, che sono meglio di me per caso, poi ci sono altri 70 squadrone lì che arrivano, mm-hmm. E io sono là che conti i soldi tutti i giorni, ma siamo proprio uguali. Gesù in Matteo 19 gli dice quello che Marco 10 manca, nel parallelo. Matteo 19 gli dice, ora capisco, tu vuoi dire, tu vuoi essere perfetto, è logico, io perfetto voglio essere, il massimo, sposo di Cristo, eccetera. E allora vendi tutto e mi segui, allora sarai perfetto e avrai un tesoro in cielo. E quello ha guardato i 12 discepoli con i sandali, possedevano solo i stracci che portavano addosso. Lui ricchezze contro ricchezze, fa vediamo un po', ripensandoci, no. No, vediamo, soppesiamo Cristo da una parte,
sì, sì,
e devo vendere tutto dall'altra, equilibriamo, e la lancetta come si sposta in base al cuore, la lancetta del cuore fa boom, ricchezze. No, Gesù, ciao.
Sì,
no.
Sì, sì, sì.
E se n'è andato triste, e Gesù fa, come difficile per i ricchi entrare nel regno di Dio. Ecco, gli ha appena detto che aveva la vita eterna, adesso non entra più nel regno di Dio. Cosa voleva dire, Angela?
Oh, buona domanda questa. Sì, lui ha la vita.
Pensa alle profezie che ti ho insegnato.
Le profezie?
Sì, di andare, di qui andare
alle allora,
profezie.
Allora, nel Vecchio Testamento, cioè...
No, Nuovo Testamento.
No, nel Vecchio Testamento, prima della risurrezione, si salvavano, avevano la vita eterna, però non la salvezza di Cristo.
Esatto, quindi la vita eterna, sì, ma la vita eterna puoi averla anche sulla nuova terra.
Sì.
Va bene, trono bianco, Apocalisse 20, trono bianco, entra la nuova terra, perché le tue opere, ok, puoi anche essere così.
Quindi questo giovane ricco che ubbidiva ai comandamenti aveva la vita eterna, non andava nell'inferno.
No.
Era salvo dall'inferno.
No, però Gesù gli dice che difficilmente sarebbe entrato nel regno di Dio. Quindi vedi, il regno di Dio,
sì,
Nuovo Gerusalemme e poi la nuova terra, sono due cose diverse.
Cioè questo si salva per le sue opere?
Questo si salva mantenendo i 10 comandamenti, non per la grazia di Cristo.
Per le opere, sì.
Non era sul libro dell'agnello. Uh-huh, uh-huh. Quindi qui vediamo la differenza tra vergini con olio e i discepoli, e vergini senza olio fuori dalla Nuova Gerusalemme, fuori dalla Camera Nuziale.
Sì, sì,
d'accordo.
Sì.
E qui oggi tanti cristiani sono così, mantengo i 10 comandamenti, mantengo i comandamenti pentecostali, battisti, cattolici, eccetera. Li mantengono, sì, sì, c'è una vita eterna, ma la sposa di Cristo è un'altra storia, abbandoni tutto. Ma io non posso tenermi una casa? Beh, se sei un discepolo devi essere pronto a venderla, se ti aiuta nell'evangelizzazione. E i soldi dai a Gesù, a Gesù, che è il nuovo Vangelo di prosperità. Vabbè, e li userai per il Vangelo, quindi andrai in un posto, affitterai una casa, ti coltiverai patate, 4 polli, evangelizzi, non troppi polli, non 400, 4000 che poi non ha tempo per andare a cercare le pecore, meno polli, così che vai a cercare le pecore spirituali.
Amen.
Allora, un riassunto, per i fratelli che scrivono, io vorrei seguire Gesù 100%, però non posso perché la mia situazione è difficile, le circostanze non mi permettono. Allora, essere discepolo, essere sposa di Cristo, non dipende dalle circostanze, ma dipende dal cuore di ciascuno. Perché anche se devi continuare con le circostanze negative, che sono forse contrario alla chiamata di essere discepolo, se tu nel tuo cuore metti Gesù sul primo posto, se tu ubbidisci in tutto quello che Dio ti chiede, allora sei discepolo e sei la sposa. Non dipende da quelli intorno a te, dalle persone che ti ostacolano, non dipende dai problemi che hai, ma solo dal tuo cuore. Se tu abbandoni le tue idee, se tu sei pronto a anche vivere un po' scomodo, se tu sei disposto a lasciare tutto per Gesù, metterlo sul primo posto, se tu vai a evangelizzare e poi come conseguenza fare una chiesa in casa, tutto questo sono decisioni che dipendono solo da te, non dalle persone intorno a te. Quindi tu decidi se sei discepolo e sposa o no.
Decidi tu. Il ricco, il giovane ricco, vai a Apocalisse 17, per favore, Dora. Il giovane ricco, Matteo 19, ha scelto lui di non abbandonare i suoi soldi e seguire Gesù, le sue ricchezze. È la sua scelta. Non è che Gesù gli ha detto non ti voglio come sposa di Cristo. No, gli ha detto vai a vendere tutto. Okay, vediamo Atti capitolo 2 e Atti capitolo 4, lo mettevano ai piedi degli apostoli, non è che lo davano a uno alcolizzato, drogato e neanche a uno che è povero che non ha soldi, gli dai un lavoro, non è che gli dai ogni giorno soldi, è perché non concludi niente. E allora è stata la sua scelta, è stato che ha deciso di non abbandonare tutto. Non è che Gesù gli ha detto non abbandonare tutto e che a te come sposa non ti voglio, no, è la tua scelta. E quando lui ha scelto di non abbandonare, fa difficilmente entrerà nel regno di Dio e saranno sposa. Apocalisse 17, ce l'hai, verso 14.
Costoro guerreggeranno con l'agnello.
Questo è Armageddon.
E l'agnello li vincerà.
Vincerà l'anticristo e i suoi seguaci, le dieci nazioni.
Perciò che egli...
No, perché...
Perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E coloro che sono con Lui sono chiamati, eletti e fedeli.
Capito? Quindi qui sta parlando di Armageddon, che seguiranno su cavalli bianchi, Gesù su cavallo bianco, seguito dalla Chiesa cavalli bianchi. Armageddon, cos'è Armageddon? Apocalisse 19:11, Gioele capitolo 2, e Ezechiele 38:39, questo è Armageddon. E chi è che Armageddon saranno i suoi cavalli bianchi? Non Laodicea, non Sardis, non le chiese morte e mezze morte, quelle saranno lì all'asilo comunale, saranno lì a imparare a togliersi il ciucciotto di bocca. Cioè c'è l'asilo in cielo, nella casa mia ci sono molte dimore, asilo tra virgolette. Questa è la chiesa di Filadelfia, come lo sappiamo? Perché sono i chiamati, uno, gli eletti, due, i fedeli, tre. Capito? Quindi tu diresti la Chiesa della Laodicea che sono eletti, fedeli e chiamati e prescelti? Assolutamente no! Scusa, se li vomita fuori. E qui vediamo che la divisione della Chiesa, Chiesa fedele e la Chiesa non fedele. Qui torniamo al punto di partenza. Il buon seme produce 100, 90, 60, 50, 30, 20, 10, 5, 0,1. Capisci? Uno che dà a Gesù il cuore mezz'ora domenica, tempo di scaldare la panca, neanche ancora calda, è già uscito, che cosa vuoi che sia fedele quello lì? È fedele a scaldare la panca? E sta panca calda, cosa serve sta panca calda? Che cos'è concluso? Ho cantato, ho gridato, ho strillato, persino due lacrime, che mi è piaciuto il sermone, caspita. Non ho potuto piangere molto e tornare a casa della televisione se non perdevo il programma. E buonanotte, questi sarebbero eletti, fedeli, ma figurati. Quindi attenzione, qui vediamo vergini con olio, vergini senza olio, Laodicea, Filadelfia, la scelta di chi è? Nostra?
Sì.
Nostra, sì. Dove lo dice? Galati 6, 7, 8, noi quello che seminiamo, mietiamo, chi semina per la carne, mieterà dalla carne, corruzione, chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito, vita eterna.
Amen.
A posto?
Amen. Alleluia.
Grazie Gesù. Voglio dire una cosa a Giuseppe, non te l'ho detto ancora, però voglio confessare una cosa, è che questi giorni ho avuto un raffreddore, ho perso anche la voce, ti ricordi? Stavo pregando perché in questi momenti sempre dico a Gesù: cosa vuoi insegnarmi? Quali sono i miei sbagli, i peccati? Dove devo migliorare? Perché di sicuro ho tanto da imparare ancora.
Come tutti.
E la cosa principale che il Signore mi ha mostrato è che devo rallentare, perché anche il mio desiderio è di essere discepola al 100%, di essere sposa di Cristo. Però il Signore mi ha detto: devo rallentare, perché spesso...
È troppo veloce.
Vado troppo veloce nel senso delle opere. Ho il zelo di seguire Gesù, voglio fare tante cose per Lui. Però a volte vado davanti a Gesù invece di seguirlo.
Vai più veloce di Lui.
Dietro di Lui. Allora devo rimanere dietro a Gesù, seguire Gesù, avere un collegamento con Gesù. Perché essere sposa di Cristo è importante, le opere, però comincia tutto dal tempo che passi con Gesù, che spendi con Gesù, della tua relazione. E quando stai con Gesù in intimità con Lui, che ti riempi il cuore per avere la forza di fare dopo le opere, però le opere giuste che Dio ti dà, non le opere tue che tu pensi sono giuste. Quindi una cosa che ho dovuto pregare e meditare è di fare le cose come Dio mi guida. Non solo farle perché devono essere fatte, perché ci sono tanti fratelli che scrivono: rispondere a tutti veloce, così ho finito e lo so che nessuno sta aspettando, tutti hanno ricevuto le risposte. No, sbagliato. Devo andare con la velocità che Dio dice, quando Dio dice, e dare le parole che Dio dice, non le parole mie, dalla mia esperienza, ma le parole dallo Spirito
Quello
Santo.
Quello che hanno bisogno veramente.
Quello è dallo Spirito Santo.
Guidate lo Spirito.
E semplicemente rallentare. Non correre per le opere, ma correre da Gesù per fare quel collegamento intimo con Lui. E tutto comincia lì, in quel momento speciale che solo tu e Gesù conosci nel tuo cuore, dove ti riempi del suo amore, la sua grazia, e tutto svanisce nel senso delle paure, delle preoccupazioni, tutto svanisce, perché ti senti sicura in Cristo e poi puoi andare avanti con lo Spirito Santo, come Lui ti guida. Quindi, fratelli, questo vi voglio anche incoraggiare a voi. Essere sposa comincia in intimità. Intimità con Gesù. Studiando la Bibbia, ascoltando la voce dello Spirito, riempire il cuore con la sua presenza.
Perché abbiamo parlato molto di opere, abbandonare questo, abbandonare quell'altro, fare questo, fare quell'altro, però cerchiamo di non fare un idolo del nostro lavoro, che il nostro lavoro per il Signore non diventa la nostra religione.
Sì, non cercare di guadagnare di essere la sposa.
È un po' come Marta e Maria.
Sì, capisci? È quello, sì.
Cioè, Marta lavorava a cucinare per Gesù, preparargli, e Maria non gliene fregava niente. Lei si è seduta ai suoi piedi e lei ascoltava. E Marta dice: come, sono qua per cercare di preparare un cibo prelibato, un banchetto per il maestro, e non riesco neanche ad ascoltare tutte le cose... E quella lì che si sta assorbendo tutto, godendo tutto, gioendo di quello che Gesù insegna, adesso la rimprovero. Uh-huh. Cioè, ha rimproverato anche Gesù. Cioè, maestro, ma di a mia sorella che si alzasse un pochettino, si sta scaldando il pavimento lì, e venga qua a cucinare un po'. Io lavoro e lei lì che ascolta te. E allora Gesù ha che rimproverato? A Marta.
A Marta?
Ha detto: Marta, tu ti affaccendi, ti affanni intorno a tante cose, ma c'è solo una cosa necessaria. E Maria ha scelto quella cosa, non le sarà tolto.
Amen. Sì, amen.
Quindi a volte possiamo essere così indaffarati, è uno sbaglio che io ho fatto tante volte, lavorare per Gesù, servire il Signore, cercare le pecore, andare a evangelizzare e fare più ore di evangelizzazione, sì, e questo sì, e quell'altro, sì, e alla sì, fine... Sì. E alla fine, infatti, una volta ho avuto un esaurimento nervoso, è durato diversi mesi, mi sono esaurito. Che quindi, sai, per lavorare per il Signore non hai neanche tempo di studiare la parola, di leggere abbastanza parola, di riposarti nella parola, passeggiare con Gesù, ascoltare il Signore, mettersi in ginocchio e pregarlo e lodarlo e ascoltarlo, fare una bella passeggiata nel giardino del tuo cuore. Dove Gesù è sempre lì che passeggia con te nel tuo cuore, a volte se c'è un parco degli alberi, questo è molto meglio. E alla fine sono crollato, non riuscivo più per circa 3 mesi, non riuscivo più a lavorare per il Signore. Ho dovuto praticamente, sì, andavo un po' a evangelizzare, concludevo poco, 3 mesi concluso niente. Ho avuto un collasso nervoso, un esaurimento nervoso. diciamo, un esaurimento spirituale. E com'è che ne sono uscito? Piano piano. E mi ricordo che mi trovavo a Roma, erano negli anni 70. Piano piano è cominciato a... il lavoro è sceso, praticamente non poteva fare più niente. E me la passavo solo a ascoltare il Signore, parlare con Gesù. E dopo ho cominciato di nuovo ad andare a evangelizzare, con calma. Ho fatto un viaggio, sono andato in Nord Italia. E lì evangelizzavo di qui, evangelizzavo di là, con calma. E tutto è cominciato ad andare meglio. Tutto è andato per il meglio, ho ristabilito la comunione con Gesù. E ho cominciato a ascoltarlo finalmente e mi diceva solo cose belle. Che corri, Marta, mi affannavo su tante cose, ma invece serviva Maria. E allora sono uscito dalla fossa, dalla mia adorazione dal lavoro, la mia esaurimento nervoso, una crisi, proprio crollo, breakdown in inglese, breakdown. E poi però non ho più fatto quello sbaglio, grazie a Dio. Beh. E adesso, tu come sai, non riesco mai a avere un giorno libero completo, andare a stendermi al sole, mai, perché c'è sempre un'emergenza di qua e di là. Ho imparato a prendere, a riposarmi ogni giorno. Semplicemente quando crollo vado, mi butto a letto, riposo, a volte anche solo 10 minuti. Anche quel piccolo 10 minuti, un quarto d'ora, ascolto un po' di parola, un po' di Vangelo, un po' di qualche insegnamento biblico, così. E dopo, perché ho visto che riposarmi, andare a letto a riposarmi mezz'ora, 40 minuti, solo riposare il mio corpo, poi quando mi alzo la mia mente è confusa. Invece ho scoperto che anche riposarsi, anche solo un quarto d'ora, però ascoltando la parola, capito? E quando mi alzo sono rinfrescato nel corpo e nella mente e nello spirito.
Grazie,
e Gesù mi ha parlato. Amen. E so cosa devo fare, e so dove devo andare, so cosa devo dire.
Amen. Grazie.
Va bene,
Gesù.
Perché adesso diverse responsabilità, diversi lavori, incarichi che Gesù mi ha dato, non posso permettermi il lusso di avere un esaurimento nervoso e dire: fratello, la radio chiude per 3 mesi.
No, ma come?
Perché fratello Giuseppe deve andare in eremitaggio, a fare l'eremita 3 mesi, che deve ricollegarsi con Gesù. Non posso permettermi questo lusso. E allora ho trovato che ogni giorno devo avere, ogni giorno è la mia vacanza, ogni giorno sono in vacanza. Nel senso che devo fare un spazio, mezz'ora, 40 minuti, a volte un'ora, un'ora e mezza, a volte dividere, mezz'ora adesso, mezz'ora dopo. Però ogni giorno devo riposarmi sotto la palma, nel deserto dove c'è l'oasi, bere un po' di acqua fresca della sorgente, parlare con Gesù. E questo è molto importante, parlargli, però è anche ancora più importante ascoltarlo. Quindi solo cantare, lodare, gridare al Signore, come dice Salmo 100, legge Salmo 100, verso 1. Solo lodare il Signore, parlargli, lodarlo, non è sufficiente. Bisogna anche stare zitti e ascoltare, che lui ha ordine, comandamenti, istruzioni e guida da darmi e da darci, e questo lo consiglio a tutti. Dora, ce l'hai?
Salmo 100. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate al Signore. Servite al Signore con allegrezza. Venite nel suo cospetto con canto. Riconoscete che il Signore è il Dio. Egli è quello che ci ha fatti, e non noi stessi. Noi suoi popolo e gregia del suo pasco. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Perciò che il Signore è buono, la sua benignità dura in eterno, e la sua verità per ogni età.
Salmo 100?
Da 1 fino a 5.
Amen, amen. Gloria al Signore. È finito il Salmo?
Sì.
Tutto? Grazie, Signore. Bene, allora ricordiamoci che quando si va davanti al Signore si va sempre con la lode. Sempre. Non si va muti. Sempre lodandolo. Alta voce, a bassa voce, col pensiero, nel cuore. Però dopo senti che lo spirito ti dice, lo spirito si calma, e quello è il momento di stare zitti e ascoltare il re. Lo consiglio a tutti. Sempre, sempre carta e penna in tasca, che ti dà delle rivelazioni che sposteranno le montagne. Però il diavolo viene, come dice Matteo 13, gli uccelli vengono e ti rubano la parola, te la dimentichi e ti sei fatto rubare la soluzione per uscire da qualche fossa. Scriverlo, così quando la tua mente carnale ti fallisce, la carta e penna ti aiuteranno, ti ricorderanno cosa Gesù ti ha detto. Amen.
Amen. Gloria a Dio. Un fantastico messaggio. E adesso un bel canto di Marcello Marocchi sul soggetto che, come Giuseppe ha detto, Dio non esclude nessuno dall'essere parte della sposa di Cristo, ma è la nostra scelta in questa vita se decidiamo di essere fedeli a tutto cuore per Gesù oppure no.
Re fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute, venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.
Andiamo avanti e prima di cambiare soggetto, fratello Giuseppe, voglio chiederti ancora una domanda sulla sposa, una domanda che abbiamo ricevuto da Fabrizio da Belgio. E lui dice, ho delle domande riguardo alla sposa di Cristo. Il diavolo sa chi diventerà la sposa di Cristo? Il diavolo è a conoscenza di chi sono quelli scritti fin dal principio nel libro della vita dell'agnello e quali sono i limiti delle informazioni che lui ha sui figli di Dio? Vi mando un forte abbraccio ad ognuno di voi. Dio vi benedica.
Il diavolo sa chi diventerà la sposa?
Sì.
Questa è la domanda.
Interessante domanda.
No, non credo che lo sa. Infatti...
Non credi?
No, non credo. Non c'è scritto nella Bibbia, quindi devi interpretare, no? Non credo che nessuno lo sa, perché diciamo, comunque cosa fa il diavolo? Attacca solamente i credenti attivi, quelli sono i soli che hanno, gli attivi che i soli ad avere i numeri per diventare un giorno la sposa, no? I potenziali. Quindi tu sei un credente attivo che ti dà da fare, cioè il diavolo non gli interessa se diventerà la sposa oppure no, sei attivo ti attacca, va bene?
Sì, per fermarti, però dici che non sa chi sarà la sposa, anche se sappiamo che il diavolo ha un po' di conoscenza del futuro, perché anche le streghe che servono il diavolo possono prevedere alcune cose.
Sì,
forse non tutto, ma
sì, sciocchezze però. Comunque guarda, nessuno lo sa, quindi non è il punto, cioè non, come fa il diavolo a saperlo che è una cosa nel futuro questa, che Dio non ha ancora scelto la sua sposa e poi la sceglierà in base alla fedeltà di ciascuno.
Amen,
bisogna
sì.
Vedere come ha detto Gesù in Matteo 24:13, chi giunge fino alla fine avrà la vita, sarà salvato. Quindi alla fine vediamo che all'ultimo momento uno può diventare Giuda.
Okay.
Giuda 3 anni e mezzo con Gesù, a un certo punto dice ok, io ho 30 denari e me ne vado.
Sì.
Va bene, tanti sono come lui. Quindi devo aspettare a vedere chi giunge alla fine. Va bene, per questo io non parlo mai questo è la sposa, questo non è la sposa, nessuno lo sa. Stiamo camminando sul sentiero della sposa.
Infatti, non solo, però ho notato nella mia vita personale con il Signore che il diavolo non è che capisce tanto neanche della parola di Dio, non è che conosce tanto, perché non ha lo Spirito Santo e quindi non può capire le cose di Dio. Molte cose non è molto intelligente.
Infatti, in 1 Corinzi 2 dice: se i principi di questo mondo avessero saputo, avessero capito, non avrebbero crocifisso il Signore della salvezza. Che quando il diavolo crocifisso Gesù ha perso il suo regno. Lui credeva di aver vinto una battaglia. Sì, ha vinto la battaglia del Calvario, della morte del Calvario, ma ha perso la guerra della resurrezione, ha perso il suo regno e è cominciato a crollare. Il cavallo bianco che si slancia all'apertura del primo sigillo, Apocalisse capitolo 6, il primo sigillo viene aperto, il cavallo bianco si slancia. Quando è che si slancia? Esattamente quando? E qual è la data?
Io non lo so.
Esattamente la resurrezione. Dalla resurrezione
2000
in poi.
Sì, 2000 anni
dalla resurrezione in poi, sono 2000 anni che il cavallo bianco di Apocalisse 6, verso 1, cavallo bianco che cavalca vincitore conquistando anime grazie alla resurrezione. Da quel momento il diavolo ha cominciato a perdere.
Quindi se il diavolo avrebbe saputo, non avrebbe crocifisso Gesù.
No.
Non è molto intelligente il diavolo.
Non è affatto.
Grazie a Dio.
Non la conosce futuro. Infatti quel film Jesus 2000, com'è che in italiano?
Gesù, semplicemente Gesù.
Gesù, sì. E lì si vede il diavolo che cerca di convincere Gesù a non dare la sua vita, a non andare sul Calvario, non andare Gesù, non ti sacrificare, perché il diavolo sapeva che con la morte e resurrezione il diavolo avrebbe perso. Ma questo è un film, un'immaginazione.
Sì, questa è
la saggezza del giorno dopo. Il diavolo lo sa adesso questo film, infatti è stato quel film lì, sono delle interpretazioni così, ma in realtà il diavolo voleva uccidere Gesù, infatti dice che ha posseduto Giuda per tradirlo, quindi quella interpretazione di quel film è sbagliata. Va bene?
Sì, amen, grazie. Prossimo, ti leggo una breve testimonianza arrivata adesso via email da parte di Giuliana e dice: anche io voglio dare testimonianza. Mia madre il 21 maggio è caduta rompendosi il polso e il bacino. Vi ricordate, abbiamo pregato in diretta.
Sì.
Al primo controllo fatto, le radiografie, aveva frattura scomposta. Ho pregato tenendo il suo polso tra le mie mani ed ora è guarita. È formato il callo osseo e non deve più operarsi.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Grazie,
un abbraccio
Gesù.
Fratelli, e grazie di cuore.
Alleluia, gioiamo con te, con voi, dolce sorella.
Amen. Grazie Gesù. Una testimonianza da parte di Emilio che dice: Dio vi benedica per il bene che fate. Soffro di colite ulcerosa da più di 30 anni.
Sgridiamola nel nome di Gesù Cristo, oggi.
Ultimamente sanguinavo da circa un anno.
Dalla colite?
Sì. Avevo ridotto la cura, una pastiglia invece di due, ed ero peggiorato. Poi, facendo la coloscopia e riportando a due le pastiglie giornaliere, non è servito a niente. Poi, seguendo un vostro video e pregando come diceva fratello Giuseppe, sono guarito. Non sanguino più.
Gloria a Dio.
Gloria in eterno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie Gesù.
Gloria a Dio.
E adesso spero in un'altra guarigione che desidero tanto, in una guarigione spirituale profonda. Grazie a tutti voi, in particolar modo a fratello Giuseppe. Cari saluti.
Gloria a Dio.
Grazie Signore. Alleluia.
Vedi, adesso i fratellini che io ho evangelizzato, gli ho dato corso biblico, adesso loro mi insegnano a me.
Sì, è vero, è vero.
Ed è questo lo scopo, la cosa, il più grande premio per un insegnante è che gli alunni vengano promossi.
Amen.
E che davanti al Signore, leggi, secondo Corinzi 11:2, che possiate presentarvi davanti al Signore come primo Corinzi 11:2.
Secondo Corinzi?
Secondo Corinzi 11:2.
11:2. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine.
Quindi questo è un po' l'introduzione al messaggio che seguirà, il messaggio di oggi.
A quello sulla sposa?
Sì.
Ah, che bello. Amen. Grazie Gesù. No, come hai detto tu Giuseppe, i fratelli adesso ci insegnano a noi. Ma tanti di loro.
Sì, ma questa è la mia gioia.
Tanti di loro.
Questa
che veramente
sono così orgoglioso.
Ascoltano la parola senza di noi, noi non siamo presenti, neanche sappiamo la malattia che hanno, niente. E guariscono da soli tra loro e Gesù,
Gloria.
Perché la parola guarisce. Come dice in Salmi 107, verso 20, Dio mandò la parola e li salvò dalla morte.
Gloria, Signore.
Quindi la parola ci guarisce.
Ragazzi,
fratelli, studiate la parola, mettete la parola nel cuore, riempite la mente, il cuore, la vita, tutti i giorni con la parola.
Sì, quel corso biblico c'ha una cosa centrale, che sono le scritture da memorizzare.
Da memorizzare, sì.
E, virgola, il Vangelo da predicare.
Sì.
Se voi fallite in uno di questi due, non vi servirà niente il corso biblico. Dovete, uno, memorizzare la parola,
sì,
va bene?
Sì, sì.
Senza scuse, non ci sono scuse. A meno che non sei in coma, paralizzato col cervello vegetale, non hai scuse. Due, andare a evangelizzare. Come, dove, quando, a chi, ovunque, comunque, ordunque, ogni giorno. Qualunque cosa fai. Non devi andare apposta con la borsettina e testimoni di Geova. No. Ovunque sei, tu sei la Bibbia. Tu sei Gesù.
Amen.
Tu sei la presenza di Dio, perché hai dentro di te lo Spirito Santo. Va bene?
Amen, amen. E ringrazio tutti quelli di voi che fate possibile la distribuzione del corso biblico gratis. Ci sono più di 1500 persone che hanno ricevuto il corso biblico e grazie a voi fratelli che fate possibile questo lavoro con le vostre offerte, le vostre decime, il vostro aiuto periodico, che vediamo che lo fate con tutto il cuore, e grazie a voi possiamo diffondere la parola senza limiti, veramente senza limiti in tutto il mondo. Quindi Dio vi benedica. Dio vi benedica. Voi siete parte di questi miracoli che sentite in radio. Siete parte del miracolo di Emilio e tanti altri che ricevono benedizioni. Gloria a Dio.
Grazie Signore. E grazie a voi, perché se non fosse per voi, cosa fa fratello Giuseppe da solo nel mondo? Infatti qui lo scopo di questa chiesa è che ciascuno diventi come fratello Giuseppe e meglio.
Grazie Gesù. Amen.
Senti il coro di voce. E meglio! Perché la gioia di un insegnante è vedere che gli studenti crescono e diventano come l'insegnante, e meglio.
Amen.
Io vedo i miei figli che sono meglio di me in tante cose, mica sono geloso, sono orgoglioso.
Sì, sì,
quindi
sì.
Non capisco una chiesa che il pastore è geloso, che uno, i fedeli profetizzano più di lui, evangelizzano più di lui, predicano più di lui, capiscono la Bibbia meglio di lui, vanno a evangelizzare più di lui. L'importante è prendere il pulpito e bruciarlo. Perché questa storia del pulpito, che è solamente il pastore e il suo pulpito, io non ho pulpiti. Capito? Io non ho pulpiti, non li voglio, li odio. Perché Gesù ha predicato solo una volta dal pulpito, lo volevano ammazzare. Va bene, Matteo capitolo 4, è andato dal pulpito di Nazare, lo vogliono ammazzare. Tutte le altre volte ha predicato tra le rocce, tra i pesci, da una barca, sul monte. Va bene? Quindi, fratelli, bruciate il pulpito per cortesia.
Amen.
E ci arrostite un po' di carne alla brace e distribuite. Va bene, gloria a Dio. Quindi è una chiesa di pastori, chiesa di apostoli. Allora.
Un'altra testimonianza?
Un'altra testimonianza.
Ok. Questo è da parte di Francesco che ci parla sull'evangelizzazione. Dice: carissimi fratelli, che Dio vi benedica. Sto evangelizzando continuamente. Ogni momento e occasione do la parola a chi vuole riceverla. In particolar modo con i musulmani. Mi sento una forza dentro di me che mi spinge a farlo.
Indovina chi è quella forza?
È lo Spirito Santo.
È Gesù, eh?
Ha ragione fratello Giuseppe quando dice che per evangelizzare i musulmani non importa andare in Medio Oriente, basta solo andare per le strade, oppure anche tramite i social per farlo. E ti devo dire che avevi sacrosanta ragione nell'esortare i fratelli e le sorelle a farlo. Che anche un povero disgraziato come me, che ha una conoscenza biblica dello 0,00001%, è in grado di farlo.
Poi c'è un'altra disgraziata nella chiesa, quindi siamo due, gloria a Dio.
No, siamo in molti, non in due.
Però il Signore ci ha rigenerati, amen.
Amen. Sempre usando la prudenza e parlare quando si ritiene che quella persona sia recettiva. Io, fratelli, vi posso testimoniare che vedo tanta tristezza e paura nei loro occhi e prego il Signore ogni giorno per tutti quei suoi figli e figlie ingannati da quella dottrina di morte. Vi amo tutti in Cristo Gesù, fratelli carissimi, avanti per il Signore sempre fino all'ultimo giorno della mia vita. Un abbraccio.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Mi piacerebbe, se siamo rapiti allo stesso tempo, chissà, prendere per la mano questi fratellini, queste sorelline e volare insieme, chissà se sarà possibile. Comunque, andremo a abbracciare Gesù nell'aria.
Grazie Gesù. Signore.
Vuoi leggerlo quello che abbracciamo Gesù nell'aria?
Ok, dov'è?
Primo Tessalonicesi 4:15-17.
4:15. Prima Tessalonicesi 4:15.
Che andiamo a abbracciare Gesù nell'aria.
Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore.
Quindi incontreremo il Signore nell'aria, sarà un gran abbraccio spirituale, tutta la sposa lì. Oh ragazzi, sai che pioverà in quel momento lì?
Grazie Gesù.
Sai che pioverà? Le lacrime. Alleluia.
Amen.
Gloria, gloria, gloria.
Grazie Gesù.
Fratelli che adesso soffrite, che adesso avete dolori, malattie, acciacchi, gioite.
Amen.
E ricordate che questi mali vengono dal diavolo. Resistete al diavolo, non vengono di Dio. Sì, ma Dio le usa per insegnarci lezioni. Sì, oggi lui li usa anche il diavolo, ma non è lui però che manda la malattia, è il diavolo che le manda. Quindi resiste dal diavolo. Ma ricordate voi che soffrite adesso, che avete sofferenze fisiche, spirituali, la moglie che dà i numeri con gli uomini di qua e di là, eccetera. Fratelli, in cielo sarà meraviglioso. Dice il Signore, in cielo, nel mio regno, tutto è perfetto. Regna l'amore, regna il Padre. Alleluia. Attraverso il Figlio, e il Figlio attraverso il Padre, è la stessa persona. Gloria al Signore. Amen, Angela.
Grazie, Gesù. Amen. Dio vi benedica tutti voi, fratelli, che evangelizzate i musulmani. So che non è facile, però noi in radio spesso parliamo dell'Islam, del Corano, di Maometto, quindi studiate quei messaggi registrati che li trovate sulla pagina di Topici per capire meglio la mentalità di queste persone che ormai vivono lì, nella vostra zona, così potrete evangelizzare meglio. Fratelli, proviamo di darvi informazioni su come raggiungerli. Anche ieri abbiamo parlato dell'Islam in confronto con Gesù Cristo. Quindi studiate questi messaggi per poter dare risposte a queste persone. Una ultima testimonianza, Giuseppe, e poi andiamo avanti. Questo è da parte di Roberto.
È interessante questa storia che ci racconta. Carissimi fratelli e sorelle, vi scrivo perché ieri è successo qualcosa di molto bello e particolare. Noi abbiamo dei gattini piccoli e uno di questi è incorso in un brutto incidente. Il gattino è rimasto schiacciato nell'addome, compreso una zampa posteriore. Il gattino si lamentava tantissimo. Non vi era verso di calmarlo in quanto il dolore era fortissimo. Stava per morire e si vedeva. Non aveva più reazione, ma solo si lamentava e gli occhi erano già andati. Mi è venuta la tentazione di imporre le mani sul gattino, ma mi sono chiesto se è ammesso imporre le mani nel nome di Gesù su un animale.
Certo, cosa c'è di male? È creazione di Dio, no?
Ebbene, Gesù mi disse, cosa aspetti? Allora l'ho fatto. Il gattino ha smesso di lamentarsi subito e dopo nemmeno un paio di orette correva come niente fosse successo, guarito completamente. Vi scrivo questo come testimonianza della potenza del nostro Signore Gesù e anche per ribadire quello che fratello Giuseppe dice sempre, la nostra mente è il nostro principale nemico, niente di più vero. Infatti mi è capitato di cacciare demoni e spiriti immondi da esseri umani, ma trovavo una forte resistenza. Invece con il gattino non ho trovato questa resistenza. Si è lasciato fare e ha accettato ciò che gli arrivava. Gli uomini non fanno altrettanto. Ed è quindi giustissimo che quando una persona ha una richiesta a un figlio di Dio, deve essere lui in prima persona ad essere convinto e a chiedere. Che Dio vi benedica sempre e ci benedica sempre. Amen. Grazie,
amen.
Roberto.
Dio ci aiuti a essere buoni gattini, amen. Non essere caprette ribelli. Amen.
Senti, anche io mi chiedevo, ma va bene pregare per gli animali?
Ma è logico.
Perché
certo.
Gesù è venuto per la croce per gli uomini, no? Non è morto per gli animali. E io mi chiedevo, va bene pregare per animali?
Ma logico.
E non solo io, ci sono altre persone che ci hanno scritto messaggi dicendo il cane è ammalato, cosa faccio?
Ma puoi pregare per gli animali, per il tuo orto che produca buona verdura, cioè gli alberi che diano buona frutta.
Ah sì?
Il fatto è non fare idoli come gli egiziani che avevano l'idolo del gatto. Il gatto era un idolo per gli egiziani, era una specie di dio. O in India che la mucca è un animale sacro, che sui giornali settimana scorsa e hanno ucciso delle persone che mangiavano il manzo, mangiavano il vitello. E siccome è un animale sacro, gli indù non mangiano il vitello. Infatti mi ricordo in India lo vendevano questi posti nascosti. Non vedi macelleria come in Occidente, sono tutti nascosti come se vendessero droga. È legale, ma nascosti perché gli possono bruciare il negozio. Va bene?
Sì, sto pensando il modo che mi spiego io, che va bene pregare, come tu hai detto, per gli alberi, per gli animali, è che quando preghi per un animale ammalato stai scacciando lo spirito di malattia,
certo.
Che è lo stesso demone che affligge anche gli uomini, è un spirito di malattia.
Sì, Romani 8 dice tutta
stai scacciando demoni e spiriti maligni, allora va bene pregare.
Romani 8 dice tutta la creazione intera soffre e attende di essere liberata dal figlio di Dio.
Sì, va bene, adesso ho capito. Credo che questo risponda a molti fratelli che hanno animali e si chiedevano lo stesso.